Solo ultimamente molti hanno cominciato a pensare che non fossero solo buttate quelle che si era inventato Trump, ma che ci sia della sostanza. In effetti, secondo me, per quel che riguarda l'Artico, che era un ambito, un'area che a noi già interessava da un po' di tempo approfondire, avevamo già anche fatto una cosa sulla Scandinavia. Perché è un po' lì che si va a concentrare quello che sono il passaggio delle merci, ma probabilmente in questo caso a Trump interessa proprio il territorio e quello che c'è sotto il territorio, sotto il permafrost. E quindi volevamo cercare di capire fino a che punto poteva esserci qualche possibilità che questo lancio della propria presidenza raggiunga alcuni dei risultati che si è posto in termini arrembanti tra Panama, Canada, Messico e soprattutto appunto la Groenlandia.
Sì, beh, innanzitutto quello che dicevi all'inizio è importante, nel senso che la nostra capacità di lettura di ciò che avviene è fortemente condizionata da quegli stessi media che poi noi critichiamo, no? E quindi
Sì.
si crede a certe narrazioni. Innanzitutto si identifica gli Stati Uniti d'America col personaggio Donald Trump, come se ci fosse un signor Trump che decide tutto quanto. Quando sappiamo che non è così, non era così per Biden, non è così per Trump. Per Trump c'è stato un cambio, diciamo, dell'elite che è alle sue spalle, no? Tant'è vero che Steve Bannon ha incominciato ad attaccare Elon Musk e il nuovo algoritmo di X che penalizza tra l'altro proprio gli interventi di questa base che era la base, diciamo così, sovranista, populista, eccetera, eccetera. È venuta fuori un'altra elite che in parte è quella vecchia, nel senso che sono i grandi produttori di energia fossile. C'erano già la volta scorsa, e a cui si è invece aggiunto questa tecno-elite della PayPal mafia che ruota intorno a Elon Musk. Questo a dire che sì, poi i titoli di giornali sembra che se questo là è un pazzo che si alza la mattina, disegna cartine e dice stupidaggini, invece dietro c'è una strategia ben precisa che tra l'altro. Se uno fa un po' di ricerca, viene fuori anche da una serie di articoli di think tank conservatori usciti già da giugno, luglio, agosto, cioè durante la campagna elettorale, appunto sulle prospettive di politica estera. E dicevano che cosa? Sostanzialmente l'idea è quella di una dottrina Monroe 2.0. La dottrina Monroe, per chi ci ascolta, è stata una disposizione che gli americani hanno dato al mondo dicendo che praticamente tutto ciò che riguardava il continente americano, quindi sia Nord che Sud America, poi dopo è stato esteso anche a non so quante miglia marine, entro sia l'Oceano Pacifico che l'Oceano Atlantico, ecco, tutto questo spazio, cosiddetto emisfero americano, era di interesse degli Stati Uniti d'America, il che significava appunto che non si poteva, come è successo negli anni 60 con i missili a Cuba, no? Non si poteva portare nessun tipo di minaccia territoriale all'interno, diciamo, di questo spazio perché sarebbe stata vissuta come una minaccia diretta. Nel caso di missili a Cuba era diretta, ma voglio dire, adesso Trump si appella anche all'influenza che la Cina ha nella gestione del canale di Panama, no?
Infatti.
Questa qua era la dottrina Monroe. La dottrina Monroe 2.0 è fatta di che cosa? Ma insomma la collezione delle sue uscite, diciamo sue per dire lui è il cover boy, insomma è quello che poi
Sì, è
parla, scrive i
il
tweet, no?
frontman.
Sì, è il frontman, esatto. E la collezione adesso dice di Groenlandia. Oh, tra l'altro a cappello gli ascoltatori devono sapere una cosa, che Trump ha scritto anche un libro nel 2004, si chiama The Art of Deal. Lui di origine è un immobiliarista, cioè sostanzialmente è un venditore di tappeti, venditore, poi puoi vendere i tappeti, le case indifferentemente, comunque lì ci sono delle tecniche e delle tecniche di vendita e di trattativa fa parte anche questo sparare 100 per poi arrivare a 50, no? Quindi quando lui dice che vuole comprare la Groenlandia, insomma, chi ci ascolta sappia che poi ci sono in alternativa i diritti di prelievo, la puoi affittare per 99 anni, invece che prendertela tutta, ti prende il centro nord, che è la parte che poi entra dentro l'Artico. che poi è la parte dove a nord c'è la base americana che fa parte del NORAD, eccetera.
Sì, poi agli Inuit interessa il sud.
Gli abitanti, poi.
Infatti.
Sì, quindi bisognerebbe dare una lettura un pochino più sofisticata, che purtroppo, stante la stampa che abbiamo, non è possibile dare. Le persone poi ragionano poco. E quindi, mi compra Commellandia, no, Danimarca, però è nato, allora che fai? Invadi la NATO, cioè veramente poi il delirio più totale. Comunque, questo per quanto riguarda la Groenlandia. Per quanto riguarda il Canada, è un continuo, ancora ieri ha fatto una mappa con tutta Nord America con la bandiera americana, e tra l'altro come effetto ha già portato le dimissioni di Trudeau. E poi sta minacciato, diciamo, sia Canada che Messico di nuovi dazi, tenuto conto che durante il primo mandato lui ha già ritrattato l'accordo NAFTA, che adesso si chiama USMCA, e quindi aveva già ritrattato le tariffe e non gli vanno bene, e vuole adesso di nuovo con Messico ritrattarle e anche col Canada.
Sì,
poi c'è la questione
che poi è un sistema che usa sistematicamente, quello del contrattare solo con un interlocutore per me.
Sì,
non,
esatto, esatto. Poi adesso ci arriviamo quando parleremo dell'Europa. E poi per quanto riguarda il canale di Panama, accusando falsamente il discorso delle tariffe che sono uguali per tutti, e che però in realtà tradisce il fatto che ci sono due porti che i cinesi hanno costruito agli imbocchi del canale da una parte e dall'altra, e quindi anche un tentativo di egemonia locale, insomma, che ovviamente lo disturba. Poi tra l'altro c'era un vecchio progetto cinese di fare un secondo canale a nord che attraversava il Nicaragua. Comunque fa parte della dottrina Monroe dire tutti questi tentativi di penetrare nel continente vengono pesantemente ostracizzati.
Sì, però in effetti c'è stata anche una forte penetrazione cinese sull'intero continente sud.
Sì, esatto, soprattutto appunto verso il Sud America, che è assolutamente da eliminare dal suo punto di vista, no? E da ostracizzare, sì. Anche per fare cosa? Per controllare poi i flussi migratori, il traffico delle sostanze stupefacenti, che poi lui si lamenta arrivano in America, eccetera, eccetera. La delinquenza, quei messicani che dicono sì, ma la nostra delinquenza ha tutte armi che vendete voi. Insomma, comunque, cosa intera. L'idea qual è? È come se Trump, a differenza dell'amministrazione Biden, accettasse la realtà del fatto che il mondo è diventato, insomma, un gioco multipolare. E lui si costruisce il suo polo, un polo che non è più il globalismo, atlantismo, con questi rapporti, no, assai complicati con tutta la Macedonia europea, eccetera, eccetera.
Il polo ideologico era quello dei neocon per certi versi.
Esattamente, mentre questo è un polo, diciamo, se vogliamo, più tradizionale dal punto di vista imperiale, no? Cioè, lui sta sul continente, il resto del continente ci può delocalizzare, pieno di materie prime, può fare co-sviluppo, perché sono tutte economie che sono molto più indietro, quindi le proprie imprese possono uscire dall'Asia, magari andare nel Sud America, eccetera, eccetera. E naturalmente però poi lo deve controllare e vedrà i modi, tra modi soft del tipo dazi, ti metto i dazi se non mi compri le armi, o se non mi dai determinati tipi di diritti, eccetera, eccetera. Poi magari in alcuni casi, come il caso di Panama, non si può escludere che un domani possa fare anche un'azione militare, insomma, però ecco, non è che parta. No.
L'hanno fatto con Noriega nell'89, in fine.
Sì, infatti, figurati, non è che si preoccupa. Il che poi presuppone anche, insomma, per chi ha qualche anno si ricorderà tutta la stagione di manipolazione dei governi in Sud America, golpi e colpini, che c'eravamo un po' persi, perché poi gli americani sono interessati di altre cose in giro per il mondo.
Sì, poi con la morte di Kissinger, almeno.
Esatto.
Sono venuti fuori.
Mentre qua appunto si ritorna, diciamo, pesantemente sul discorso. Per fare quello che dicevi prima te, cioè l'Unione Europea non esiste più, si tratterà Stato per Stato, e bisognerà riequilibrare le bilance commerciali. Da una parte ti do dei dazi, se no tu devi aumentare il 5% le spese militari, che significa comprare armi americane, perché poi per la sua industria, no? Una nota tecnica, cioè c'è un atto fatto da l'appena scomparso presidente americano
Jimmy Carter,
che si chiama International Emergency Economy Power Act. Ora, questo atto che cosa fa? Se il presidente dichiara un'emergenza economica, uno stato di emergenza economica, assume dei poteri che gli permettono di bypassare il congresso. Allora, forse vi ricorderete che nei mesi scorsi Trump più volte si è lamentato del fatto che il presidente americano non ha i poteri di Xi Jinping o di Vladimir Putin, sì, no? Sì. E la sua volontà poi anche in termini pratici di rivedere ove possibile la Costituzione, la Corte Suprema e bla bla bla, e insomma cercare di creare una presidenza più forte, più decisionista, più powerful, come dicono le parti. Ecco, questo atto gli dà la possibilità operativamente di bypassare il Congresso. E ecco perché sta stressando molto il discorso delle partite commerciali, no? Perché poi questo lo porterà dopo il 20 a dire qui c'è una situazione di emergenza economica, che poi ricordiamo George Kennan, ex ambasciatore americano all'Unione Sovietica, quello del lungo telegramma, già nel 48-46 lucidamente disse: il problema è che noi americani abbiamo il 50% del PIL mondiale e il 6,5% della popolazione. Oggi questa proporzione è 26% del PIL mondiale, 4,5% della popolazione. Ma tutte le previsioni danno la Cina che raggiungerà gli Stati Uniti nel 2029, 30, 31, dipende da come si fanno i calcoli.
Con un altro peso demografico.
Con un altro peso demografico, ovviamente. Però sai, è proprio un fatto, cioè non è solamente, non è il campionato di calcio, nel senso che poi quando sei primo, ovviamente la legittimità di discutere gli ordini internazionali, i fondi dell'IMF, cioè a cascata, no, accadono una serie di cose. Quindi effettivamente per gli Stati Uniti d'America è un'emergenza nazionale difendere questa sproporzione, no? E quindi lui si appoggerà a questo. Lo farà appunto anche per cominciare a mostrare agli americani un governo che salta un po', diciamo, le procedure democratiche, no? E che gli permette di manovrare in piena libertà.
Anche il suo Project 2025 va su questa strada per certi versi.
Esatto. Poi lui aveva negato, ovviamente. Perché poi ricordiamoci il suo vicepresidente, che fino adesso è sparito, no? È morto, sembra che il vicepresidente sia Musk. Chiaramente lì c'è una coalizione, ci sono diverse parti. Allora è vero che ha abbandonato gli ex MAGA, brutti, sporchi e cattivi, no? Che sono rimasti a piangere con Bannon perché X discrimina dal social e bla bla bla. Però insomma il suo vicepresidente invece c'ha le mani in pasta al progetto 2025 in maniera molto netta. Perché internamente conservatorismo e libertarianesimo, questi sono tutti libertariani, no? Cioè libero mercato, che non è neoliberismo, è pure peggio per certi versi.
Sono i figli del Tea Party per certi versi.
Oh no. I figli?
Del Tea Party per certi versi, questi del MAGA.
Quelli del MAGA sì, libertariani no, è una vecchia tradizione anche della teoria del capitalismo americano, Murray Rothbard, eccetera, eccetera, no? E la minimizzazione dello Stato completo, ma molto più del neoliberismo, anche poi alla fine il neoliberismo pretende che comunque lo Stato, come dire, gestisca le disfunzioni sociali che il sistema economico crea, no? Invece questi no, proprio
affamare la bestia, come diceva, che sarebbe
sì,
lo Stato.
Sì, bravo, esatto. E tra l'altro il progetto di dare a Musk l'incarico di rivedere anche i funzionamenti tutti, no, della burocrazia interna, con Musk che si appoggia a questo Andersen, che è l'autore del manifesto dei tecno-ottimisti, no? Per cui c'è tutto, anche lì dico, c'è tutta un'area appunto tecno-libertariana che fa parte appunto di questa nuova elite che gli sta prendendo. È un discorso abbastanza complesso che purtroppo però qui da noi non viene letto, perché stanno ancora appresso a quello che ha detto Bruxelles, a quello che ha detto Repubblica, cioè, e tra l'altro si sveglieranno male, perché questo dopo il 20 gennaio qui farà carne di porco.
Certo. No. Senti, ammesso che c'è, dato per scontato che Trump è un frontman, però c'è anche un problema che si stanno ponendo le elite americane rispetto all'overstretching, cioè che questa proiezione imperiale non riescono a mantenerla sostanzialmente, e quindi forse anche questo fa parte, diciamo così,
come
del
no?
pensamento strategico.
No?
Di,
come no? Infatti quando ho detto aumentare le spese della NATO, ecco, non ci si immagini che a quel punto è la NATO di Biden che va in giro per il mondo, addirittura in Asia, eccetera. No, probabilmente la NATO restringerà anche la propria attività se Trump non decide addirittura di uscirne, nel senso che appunto questa strategia, la strategia di ritracciarsi internamente, ma non internamente agli Stati Uniti, proprio internamente al continente, costituire un polo forte, con prospettive, è alternativa invece appunto all'overstretching, che poi, a parte essere costoso, non lo riesce a gestire, non è competitivo con altri progetti come la nuova egemonia cinese, eccetera, eccetera.
Perdi le guerre, come è successo. Perdi le guerre come è successo in Afghanistan.
Perdi le guerre, esatto. E non si sa poi che cosa stai facendo, perché in Ucraina mica si è capito bene che cosa stavano facendo. Cioè, si è capito nel senso del vecchio disegno di coinvolgere i russi in una guerra per cui spendono i soldi, così internamente le cose vanno male, poi c'è la rivolta e fanno che cos'è. Però insomma, queste sono cose che si disegnano in neocon a tavolino, che infatti non funzionano mai. Sì. Per cui evidentemente invece c'è un'altra parte dell'elite più solida, se vogliamo, più realista, tra virgolette, ma anche in termini di ideologia, di international relation, no? Sono due scuole, quella realista e quella cosiddetta libera, che in realtà è idealista, dove appunto ci sono i neocon, no? E questo è un po' invece un ritorno del realismo. È un progetto che ha senso, perché poi tra l'altro, come avevi accennato te per la Groenlandia, stiamo parlando di terre rare, e tra l'altro uranio, perché adesso ci sarà un grande ritorno anche del nucleare, no?
Sì.
Il 15% delle riserve mondiali del gas, 30% del petrolio, al contrario, 15% del petrolio, 30% del gas, quindi materie prime, metalli soprattutto, che sono, no, molto importanti. Col Canada c'è acqua dolce, legno, naturalmente il controllo geografico, per cui c'hai a sinistra la Russia. A sinistra la Russia, diciamo, della Kamchatka, e a destra c'è il polo, no? E poi pure là basta prendere una cartina, il Canada è il secondo paese più grande del mondo dopo la Russia, per cui se tu guardi dove stanno le città, poi loro sono 46 milioni, 47 milioni, in realtà tutte le isole del nord lì non è che hai necessità di cooptare il Canada, te le fai affittare, no? Sono tutte disabitate, ci fai le tue basi militari.
In questo grande risico c'è anche l'Australia, nel senso che c'era anche la Greenland Minerals, che
sì,
adesso
sì,
si chiama in un altro modo, che era... è stata praticamente, come dire, espropriata di un progetto che aveva messo in piedi.
Sia l'Australia che anche la Nuova Zelanda, infatti anche la premier della Nuova Zelanda, che era una di queste, diciamo, della stagione liberal, se non è saltata, sta saltando. Lì le questioni sono un pochino più complicate, ho amici anche in Australia, che poi in realtà se tu guardi le cifre, il 90% del commercio, cioè l'Australia geograficamente è iscritta nell'Asia, capito? Allora sì, poi arrivano gli americani, la base Darwin.
Sì, nell'Indo-Pacifico comunque. Cioè,
però voglio dire, la logica è anche un ritorno della geografia. Nel senso che se tu sei come Taiwan, no? Taiwan, dico, domani i cinesi fanno blocco navale, gli americani, per portare in un cesto di insalata ci mettono una settimana. se tu vai a prendere le analisi economiche interne a Taiwan, il 95% dei vegetali, cioè tutta la frutta, tutto questo viene dalla Cina. Quindi lì non è necessario mandare gli aerei e sbarcare sull'isola, no, fai blocco navale, quelli dopo una settimana li vengono scorbuto.
Proprio questo può lanciarsi verso il multipolarismo, dove si va a controllare certe parti di un polo, è un po' speculare, simmetrico con quello che è l'intento russo, mentre andrebbe un po' a scontrarsi con il sistema cinese, che invece è per infiltrazione in tutti gli ambiti, globalmente, in tutto l'ambito. Queste uscite su tutto il mondo, appunto, tutta l'America, l'Artico, la volontà di occupare l'intera Groenlandia e in quel modo cercare di controllare anche le vie di comunicazione, non sono un po' in contrasto con questo tentare di recuperare dei poli di attrazione su cui si ha un forte controllo da parte o di americani o di russi o di cinesi, come sta avvenendo adesso?
Come giustamente dicevi, i cinesi, a parte che i cinesi sono ma anche gli indiani sono favorevoli a una globalizzazione 2, 3, 4.0. Cioè,
Infatti.
dalla globalizzazione non hanno avuto che vantaggi, vorrebbero continuare anche con altre forme, coinvolgendo gli altri paesi, poi che portano dentro il BRICS, allargando i BRICS, no? Eccetera, eccetera. Anche se bisogna ricordare che quando parliamo della Cina, noi in realtà stiamo parlando anche dell'Asia. L'Asia è il 60% del mondo, no? Dal punto di vista della popolazione. Quindi, perché insomma, tutti i paesi dell'Asia, che sono 52, tutti tranne uno, hanno dal primo posto come partner sia per l'import che per l'export la Cina. Quindi, la Cina è un sistema che è incistato all'interno dell'Asia. E quindi è un polo naturale, è un polo dentro un sistema, diciamo, no? Poi c'è l'India, per carità, il Centro Asia, i paesi dell'ASEAN, il Pakistan, eccetera, eccetera. Però voglio dire, è una costruzione abbastanza grossa e abbastanza lontana dagli Stati Uniti d'America. Cioè lì la capacità degli americani di interferire con gli affari interni asiatici e cinesi è relativa, eh? E quindi ognuno avrà il suo giardinetto, giardinone, diciamo, no? Così i russi per quanto riguarda il centro Asia e poi adesso quello che fanno in Africa, perché poi leggevo l'altro giorno che i francesi sono stati cacciati da
Anche dalla
solo dal
Costa
Senegal,
d'Avorio.
quindi non gli è rimasto più nulla,
Ieri c'è stato
Sì.
anche un tentato golpe in Chad, quindi.
Djibouti e Gabon gli sono rimaste ben poca cosa rispetto a quello che
Sì,
c'era prima.
e lì i russi
Sì,
hanno,
sul.
diciamo, no. E quella potrebbe essere un'area di espansione. Ma Trump l'ha detto l'altro giorno, ha detto, in fondo Putin ha ragione con la storia che la NATO si avvicina da troppo. E peraltro la prima reazione dei russi a questa boutade della Groenlandia è stata molto positiva, no? Hanno detto, oh, siamo d'accordo, nel senso che ognuno deve avere le sue sfere di influenza, no?
Dove in queste sfere di influenza puoi fare quello che ti pare, come successe con l'Ungheria, con la Cecoslovacchia o con l'America
Sì.
Latina.
Il principio è, l'amministrazione Biden è andata troppo oltre, avvicinandosi troppo, no? Alla Russia e coinvolgendo l'Ucraina, tutto il pasticcio che hanno messo in piedi con l'Europa e diamo le armi, tra cose tra cui dall'altro ora non sanno neanche come uscirne, perché no? Veramente strategie dei neocons, qui, cioè questi qua sono in grado di fare strategie, diciamoci la verità, perché dall'11 settembre che fanno cazzate. Però purtroppo però diventano molto forti sotto certe amministrazioni.
Sempre quelle democratiche però,
Che sono
Sempre quelle
le
democratiche,
più
sì,
belliciste.
purtroppo sì. Cosa può fare, no, realmente gli Stati Uniti d'America nei prossimi 30 anni? Cosa può fare realisticamente la Cina, eccetera? Cioè loro non prevedono un'alternativa, loro continuano ad andare avanti a difendere questa asimmetria, ma siccome la simmetria non è naturale e il mondo che non è l'Occidente, è cresciuto negli ultimi 70 anni demograficamente, poi economicamente, adesso militarmente, boh, io non lo so quanto riusciranno a tenere in piedi, no?
Ma infatti
Allora
questo è il
uno
tema.
dovrebbe ristrutturarsi internamente, perché poi guarda che io ho scritto un libro nel 2017, avevo fatto un calcolo che loro potrebbero avere praticamente il PIL pro capite della Germania, dove tra l'altro non mi risulta che c'è gente che dorme sotto i ponti, mentre in America c'è un 30% di poveri, no? E ridistribuendo leggermente diversamente le cose internamente. Purtroppo sappiamo,
Che non è
credo che
così.
sia una delle prime 10 nazioni per indice Gini di diseguaglianza.
Esisteva almeno un consiglio artico, cioè,
Sì,
torno sull'Artico perché mi sembra che sia proprio il fulcro dell'evoluzione, in quanto la spartizione non è ancora avvenuta lì, o meglio, come si può
tu
proporre?
citavi la questione appunto scandinava. Io scrissi degli articoli quando la Svezia rinunciò a quella che veniva chiamata la politica del 1812, cioè la neutralità, no? Improvvisamente Svezia e Finlandia aderiscono alla NATO. E qua tutti gli scemi, eh sì, perché hanno paura dell'invasione dei russi. Ma scusa, i russi, ma cosa andranno a fare in Finlandia? Ci sono le alci, i licheni e basta, insomma, no? Non ci stanno materie. Il discorso qual è? Che nel Consiglio dell'Artico, invece, che ha sospeso i lavori 2 settimane dopo l'inizio della guerra in
Dalla guerra in
Ucraina,
Ucraina,
c'è Norvegia, Islanda, Danimarca, Stati Uniti, Canada, e c'era
forse anche
Finlandia e
l'Italia.
Svezia. No, l'Italia come osservatore.
Ecco.
Ah no, il Consiglio propriamente detto no, sono questi qua che
Sono qua.
affacciano al polo insieme ai russi. e quindi cooptare Svezia e Finlandia significa praticamente appunto avere tutto, no? Tutta NATO, diciamo, intorno al circolo polare. E poi praticamente cosa significa? Significa che se metti una rampa di missili a nord della Finlandia, la penisola di Kola, dove c'è Musmak, dove ci stanno tutte le basi navali russe più importanti, no? Dove c'è la flotta dei pescherecci rompighiaccio dell'Artico, dove c'è i sottomarini nucleari e via discorrendo, ti sta a mezzo minuto da lancio di missili. Cioè il tempo è importante, è come la questione dell'Ucraina, no? Se tu metti una rampa, oggi la devi mettere in Romania. Ora, a tempo che il missile parte da Romania arriva a Mosca, con i sistemi, tu più o meno intercettarlo, casomai lo tiri giù.
Ha il vantaggio del first strike, così.
Esatto, se tu ti metti al confine con l'Ucraina, fatto il calcolo, diventano 53 secondi. E qui uguale, quindi l'interesse poi era quello sostanzialmente.
Sì, è il motivo della guerra in Ucraina, sostanzialmente.
No, ma anche l'interesse di portare dentro così velocemente Finlandia
e Svezia, certo.
Si capiva, no, dopo decenni di
neutralità,
di pacifica convivenza, anche perché obiettivamente lì c'è niente, non ci sono popolazioni russe, non ci sono risorse, materie prime. Poi i russi noi, a loro volta, conoscono il problema dell'overstretching.
Ne hanno subito le conseguenze. Senti, c'è anche un tema della crisi dell'egemonia statunitense a questo punto, cioè nel senso che Trump o chi per lui sta cercando in qualche maniera di frenare questa crisi dell'egemone, che però sembra inevitabile, c'è un ridimensionamento della presenza americana nel mondo, e in qualche maniera ormai sta nei fatti. Ma questo equilibrio verrà mai accettato, questo nuovo equilibrio, dalle elite americane?
E non... questo è il vecchio problema perché gli imperi falliscono, no? C'è un'ampia letteratura. Sono irriformabili gli imperi, perché chiaramente tutta l'elite, ma anche la struttura sociale, no? Quando parliamo dell'America, noi sì, spesso parliamo questa è colpa dell'elite, eccetera, ma guarda che ormai gli americani sono... Ti faccio un esempio, io ho degli amici in Grecia che vivono accanto a me, sono americani. Questi durante tutto il giorno loro tengono l'aria condizionata accesa, con le finestre aperte, entrano, escono, vanno fuori, vanno al mare e poi tornano, no, perché così, cioè non hanno il concetto di risparmio energetico, capito? Lo stile di vita è quello. E quindi è tutta la società americana che è conformata in una certa maniera. Ora, dovresti notare un movimento dovrebbe partire dagli intellettuali, culturale, eccetera, che comincia, no, a domandarsi, ma con noi come stiamo al mondo, cosa fanno gli altri, il problema climatico, e però non c'è traccia di tutto questo, quindi la capacità di autoriforma interna, se ti aspetti che provenga dall'elite, vabbè, lascia perdere, vuol dire che leggi Collodi, insomma, non hai studiato la storia, ma soprattutto dovrebbe venire dalla società, no, non c'è minimamente un segnale. Anche perché dovrebbero cominciare a stare, non dico un po' peggio, ecco, però sì, dal punto di vista materiale, no? Avere qualche limite in più. Daglielo a spiegare. Insomma, sono tempi in cui si impone una riflessione profonda, perché insomma la storia sta curvando e accelerando. Per cui, se vi ricordate, ancora l'ultima presidenza stava a parlare di sovranismo, populismo, cioè ormai queste categorie, no, sono curate quanto, 5 anni, 6 anni, siamo a un altro livello, siamo a un altro gioco. L'Europa che fine fa? Abbiamo criticato l'Unione Europea, d'accordo, però poi adesso ci ritroviamo i satelliti di Musk, c'è poi tutta una questione sui cavi, si stanno tranciando, sul Baltico stanno tranciando i cavi, no? Perché però poi gli americani pure, perché così arrivano loro col satellite e ti dicono qui invece funziona tutto perché non ci stanno i cavi, e poi questo monopolio di questo signore che c'ha tutti, insomma ci sono diverse questioni che andrebbero approfondite e richiederebbero così anche un po' dall'area critica un po'
di prese di posizione,
il solito copia e incolla perché questa è una lotta tra i capitali, ho capito, sì, vabbè, una lotta tra i capitalismi, però qui che cazzo facciamo in Europa, perché non è che possiamo andare incontro alla storia con una popolazione sempre più anziana, che si va riducendo, che non è presente nelle nuove tecnologie, no? Con questo che arriva e ti dice devi spendere il 5% in armi perché si deve vendere su. Ah no, ma non è giusto, ho capito, ma le relazioni internazionali non funzionano giusto e ingiusto, a rapporti di forza. Allora, qual è la nostra forza? Quindi un appello magari a discuterne un po' di più, leggere un po' di più, e cominciare anche noi a innovare un pochino nel pensiero, perché questi si muovono.
Fare i conti con la complessità, cosa che generalmente non si fa.
Perché appunto la fissa dell'era che stiamo, nella quale siamo entrati, questa è molto più complessa di quella precedente. E quindi anche i nostri sistemi mentali, anche quelli critici, dovrebbero essere adeguati a questo tipo di complessità, se no, se non capisci la realtà, poi non la puoi.